13 novembre 2019. Scoperto un nuovo fattore dello sviluppo del tessuto muscolare. Fonte, CNR. CK2, una protein chinasi già nota per le sue attività cellulari e nei tumori, non era mai stata associata alla formazione e crescita del muscolo scheletrico. La ricerca condotta da un team dell'Istituto di Neuroscienze del CNR e dell'Università di Padova, che ha scoperto tali funzioni in tutti i vertebrati, è stata pubblicata su Phase Journal. Scoperte le funzioni di un nuovo fattore essenziale per la formazione e la crescita del muscolo scheletrico in tutti i vertebrati, si tratta di CK2, una protein chinasi già nota per essere coinvolta in svariate attività cellulari e nei tumori, ma mai associata allo sviluppo del tessuto muscolare. La ricerca condotta dal team di ricercatori diretto da Giorgia Pallafacchina, Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche CRIN di Padova e Università di Padova, e da Arianna Donella Diana, Università di Padova, è stata pubblicata nel volume di ottobre della rivista Phase Journal. La ricerca del nostro team ha dimostrato che le tre diverse subunità che costituiscono la proteina CK2 alfa, alfa 1 e beta, hanno azioni e bersagli distinti e ben definiti nel della complicata serie di eventi che porta alla formazione e crescita del tessuto muscolare scheletrico, spiega Giorgia Pallafacchina. Poiché il muscolo scheletrico costituisce buona parte della massa corporea di un individuo, circa il 35% nelle donne e fino al 45% negli uomini, mantenere tale organo in salute è di cruciale importanza per il benessere dell'intero organismo, sia in condizioni normali sia in caso di malattia. Basti pensare alle numerose patologie che, pur non colpendo direttamente il muscolo, portano a perdita di massa muscolare, primi tra tutti i tumori, ma anche le malattie renali, l'anoressia, eccetera, cui si aggiunge l'inevitabile declino di forza e prestazioni indotto dal processo fisiologico dell'invecchiamento. La comunità scientifica è per questo da sempre interessata alla comprensione dei meccanismi che regolano lo sviluppo e la crescita del tessuto muscolare, anche se diverse fondamentali informazioni su tali processi sono a tutt'oggi sconosciute. La nostra ricerca ha ottenuto importanti risultati scoprendo che le subunità alfa e beta della protein chinasi CK2 sono indispensabili per l'attivazione di geni specifici che inducono la cellula a differenziarsi in cellula muscolare. È stato dimostrato inoltre che l'attività enzimatica di CK2, in particolare della subunità CK2 alfa 1, è determinante per permettere la fusione delle cellule muscolari formando le fibre che compongono i nostri muscoli, prosegue la ricercatrice. La scoperta del gruppo padovano è stata realizzata nel Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova nell'ambito di una collaborazione tra i gruppi di Arianna Donella Diana e di Rosario Rizzuto. Con le responsabili del progetto hanno lavorato alcuni giovani ricercatori, tra cui Valentina Salizzato e Sofia Zanin. Il risultato raggiunto costituisce un importante avanzamento nella comprensione dei meccanismi che sottendono alla fisiologia del tessuto muscolare e apre la via a possibili applicazioni terapeutiche mirate a preservare la massa muscolare e fratto o stimolarne la crescita nelle miopatie, nei danni muscolari e nell'invecchiamento. 12 novembre 2019. La comprensione del linguaggio del corpo passa dalle emozioni. Fonte, IRCCS Media. Per capire il significato di una postura, attiviamo le stesse aree cerebrali coinvolte nella comprensione delle emozioni altrui e non quelle sensorimotorie. Lo studio di imaging del polo friulano dell'IRCCS Media pubblicato su Perceptual and Motor Skills. Se guardiamo una bambina che porta la mano davanti alla bocca, subito percepiamo il suo messaggio, che ci indica che ha detto una bugia. Ma quali network cerebrali vengono attivati nella comunicazione silente, cioè quando il messaggio è veicolato dal corpo, o meglio, quando è la postura del corpo in sé ad essere un messaggio? La teoria dell'embodied cognition vorrebbe che, per comprendere il linguaggio del corpo, cioè qual è il significato che la persona che abbiamo di fronte ci vuole mandare attraverso la sua postura, noi ci immedesimassimo nell'altro immaginando di assumere la stessa postura, solo così potremmo comprendere il significato. Ma siamo sicuri che le cose stiano proprio così? Un gruppo di studiosi italiani guidati da Barbara Tomasino, responsabile scientifico del Polo Friulano dell'IRCCS Medea, ha verificato l'ipotesi dell'embodied cognition e ha indagato le basi neurali della comprensione del linguaggio del corpo, cioè quel sistema di comunicazione non verbale che veicola un significato attraverso la postura. Lo studio, pubblicato sulla rivista Perceptual and Motor Skills, è frutto del lavoro dell'IRCCS Medea di San Vito al Tagliamento in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e l'Università di Udine. I ricercatori hanno sottoposto 20 volontari sani adulti ad un esperimento di imaging con risonanza magnetica funzionale 3 Tesla. Sono state mostrate loro delle immagini che rappresentavano delle posture del corpo, come appunto la bambina dell'esempio che con la mano davanti alla bocca indica di aver detto una bugia oppure con l'indice sulla guancia suggerisce buono. I soggetti, sulle stesse immagini ma in momenti diversi, dovevano fare due: nel primo venivano guidati a dare attenzione al significato veicolato dalle immagini, dovevano scegliere tra due descrizioni presentate sotto la figura. Nel caso dell'esempio l'alternativa era tra dammi un po' di tempo oppure ho detto una bugia. In un secondo dovevano invece prestare attenzione alla posizione, le mani sono davanti alla bocca o sulle guance. I ricercatori hanno confrontato l'attivazione neurale legata ai due momenti e hanno delineato il network delle aree necessarie per svolgere un o l'altro. Nel primo, che richiedeva di estrarre il significato di una postura e che quindi riguardava proprio il linguaggio del corpo, si attivava un network di aree cerebrali comprese tra il lobo temporale e il frontale, coinvolte nella comprensione delle emozioni altrui. Non si attivavano invece quelle aree sensorimotorie che contengono le informazioni provenienti dal proprio corpo, rappresentazione egocentrica, e che quindi, secondo l'embodied cognition, sarebbero cruciali per immedesimarsi mentalmente nella postura dell'altro. Nel secondo invece, in cui le persone dovevano prestare attenzione alla posizione, si attivavano delle aree che ospitano la rappresentazione della descrizione strutturale della mappa del corpo, Body Structural Descriptive, che è una rappresentazione allocentrica, cioè basata sull'oggetto. Attraverso la decodifica dei segnali basati su posture significative assunte dalle nostre parti del corpo, rileviamo le intenzioni, gli stati interiori e le motivazioni degli altri, commenta Barbara Tomasino. I nostri risultati indicano che la lettura del linguaggio del corpo recluta delle aree coinvolte nell'elaborazione di concetti astratti, nella comprensione degli stati mentali degli altri e nella teoria della mente. Il linguaggio del corpo è una abilità di comunicazione altamente rilevante, specialmente in popolazioni cliniche in cui la comunicazione verbale è compromessa a causa di patologie cerebrali. I risultati mostrano che dal punto di vista della ricerca in neuroriabilitazione il network coinvolto nell'elaborazione del linguaggio non verbale è complesso. 14 novembre 2019. Studio su popolazione esposta a inquinamento atmosferico e rumore. Fonte, CNR. Al via una nuova ricerca dell'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, dopo la pubblicazione sulla rivista International Journal of Environmental Research and Public Health dei primi risultati sulla salute dei residenti nel comune di Pisa, finalizzato a valutare in particolare l'impatto dell'inceneritore urbano. Ha preso avvio il secondo studio sullo stato di salute a Pisa dopo quello effettuato sui residenti esposti all'inquinamento atmosferico. L'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNRIFC, è stato infatti incaricato dalla Direzione Ambiente Assessorato alla Salute del Comune di Pisa di effettuare un approfondimento sull'impatto congiunto sulla salute del rumore e dell'inquinamento atmosferico. La prima ricerca effettuata dagli epidemiologi ambientali del CNRIFC è stata pubblicata di recente sull'International Journal of Environmental Research and Public Health per valutare la salute dei 132.293 residenti del comune di Pisa tra il 2001 e il 2014. Il legame con l'inquinamento atmosferico è stato studiato suddividendo la popolazione residente in quattro classi, secondo l'intensità di esposizione individuale all'inquinamento da ossidi di azoto emessi dal locale inceneritore e dalle altre fonti di inquinamento, traffico e industrie. Il confronto della mortalità e dei ricoveri dei residenti nelle aree a diverso livello di inquinamento ha tenuto conto anche dell'età e dello stato socio-economico. Per i residenti nell'area con più alta concentrazione di ossidi di azoto rispetto a quelli residenti nell'area meno impattata è emerso un eccesso del 10% di mortalità per tutte le cause e del 21% per malattie cardiovascolari tra gli uomini e un eccesso di mortalità per malattie respiratorie acute più 152% tra le donne, mentre i decessi per leucemie e linfomi sono risultati in eccesso in entrambi i sessi. Inoltre, l'analisi dei ricoveri in ospedale ha fornito segnali critici sui tumori ematologici nei maschi, spiega Fabrizio Bianchi, ricercatore del CNRIFC. I risultati ottenuti sono coerenti con precedenti evidenze maturate in studi sulla salute di popolazioni residenti intorno a inceneritori e più in generale esposte a inquinamento dell'aria. A causa dell'età avanzata dell'inceneritore e di valutazioni strategiche riguardanti il piano regionale dei rifiuti è stato deciso di chiudere l'impianto, ed è stata confermata l'utilità degli studi epidemiologici di corte residenziale nelle decisioni istituzionali di questo tipo. 11 novembre 2019. I diamanti rivelano nuovi indizi sull'origine della vita. Fonte, Università Milano Bicocca. I minerali rinvenuti nelle rocce delle Alpi custodiscono informazioni sul legame tra il mondo inorganico e organico. Lo studio dell'Università di Milano Bicocca è stato recentemente pubblicato su Nature Communications. Oltre 100 km di profondità e una temperatura di 600 gradi centigradi, in queste condizioni estreme, nei fluidi all'interno della Terra esistono specie di carbonio organico scoperte sulla superficie di diamanti contenuti nelle rocce delle Alpi. A rivelarlo lo studio Diamond Growth from Organic Compounds in Hydrous Fluids Deep Within in the Earth, pubblicato sulla rivista Nature Communications e condotto da Maria Luce Frezzotti, geologa del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra dell'Università di Milano Bicocca, recentemente premiata con la Medaglia per le Scienze Fisiche e Naturali assegnata dall'Accademia Nazionale delle Scienze detta DXL. La ricerca dimostra che esistono molecole di carbonio organico nei fluidi rilasciati in profondità all'interno della Terra che possono innescare la formazione di diamanti e forse diventare elementi costitutivi per la vita. La formazione di questi minerali è generalmente attribuita a reazioni chimiche a partire da composti inorganici come l'anidride carbonica o il metano. Analizzando i diamanti, invece, i ricercatori si sono accorti che questi preservavano delle specie organiche, in particolare gli acidi carbossilici. I diamanti svolgono anche un ruolo rilevante per lo studio dei cambiamenti climatici. Questi minerali, infatti, sono testimoni dei processi che regolano il trasporto di carbonio in profondità e il suo successivo rilascio in atmosfera, caratteristica che li rende in grado di fornire importanti indicazioni sulle quantità di CO2 che sono riciclate dalla Terra. È una scoperta affascinante, spiega Maria Luce Frezzotti, geologa dell'Università di Milano Bicocca, che specie di carbonio organico siano presenti all'interno della Terra, dove per definizione, a causa delle condizioni estreme di temperatura e pressione, non sono previste. È uno studio, dunque, che apre nuove prospettive anche per le ricerche sull'origine della vita sulla Terra. L'aver rivelato questa sintesi di molecole organiche in condizioni molto profonde è una novità assoluta, in quanto generalmente si tratta di un processo studiato e valutato a livello di superficie del pianeta o di impatto da parte di corpi extraterrestri. La ricerca è finanziata nell'ambito del progetto MIUR Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022 del Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Terra.